Un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Radio Popolare, in particolare a quelli che stanno ascoltando Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Saremo in onda con voi fino alle 12.30, come di consueto, le notizie delle 12.30 e poi, come sempre, in podcast sul sito di Radio Popolare. Vi ricordo che ci potete scrivere durante questa diretta a 331-621-4013, il numero per WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Se invece volete scriverci magari in altri momenti per consigli, suggerimenti e segnalazioni, potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. E adesso il nostro sommario della puntata di quest'oggi. Chiuderemo come sempre con la rubrica di lirica a cura di Giovanni Chiodi. Avremo ospite una scrittrice di origine turco-curda, però tedesca, ormai fin dall'infanzia, che sarà una delle ospiti di Book Pride 2025, Fatma Aymar. E ci parlerà del suo libro, una saga familiare, dal titolo Tutti i nostri segreti. Vi parleremo poi anche di un altro importante argomento, quello con cui apriamo, il Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina, che prende il via domani. Ne ha parlato Barbara Sorrentini con Alessandra Speciale. Sentiamo.
Edizione.
Sì, ben 34 anni. Cominciamo nel lontano 1991 come Festival Africano, ricordi forse? E poi dopo ci siamo aperti ormai dal 2004 ai tre continenti. Abbiamo anche cinema italiano, anche noi
da
15 anni nella sezione extra a. Quindi quello che tutto che è fuori dai tre continenti è italiano, per noi è extra. Il nostro festival rimane dal 21 al 30 di marzo, che poi sono le date storiche. Ogni tanto ci siamo spostati, ma così.
Sì, ma anche a cavallo del Covid.
A cavallo del Covid. Dei... Però siamo sempre, praticamente quasi sempre stati con la primavera, no? Quindi abbiamo sempre cominciato con l'ultima settimana di marzo. E dicevo, è diffuso però nelle periferie, nel senso che quest'anno, anche grazie a un contributo di Cariplo, andremo con i nostri film e anche con i nostri registi in alcune sale dell'Interland milanese. Sono sale di comunità, quindi seguendo appunto un concetto di cinema di prossimità, su con cui vogliamo lavorare anche durante l'anno, nel senso che tu sai che noi da tempo prendiamo anche dei film in distribuzione. Abbiamo fatto tutto un percorso chiamato Road to Fescal, di accompagnamento,
esatto,
al festival, con film che ci piacciono ovviamente. Ma vediamo il festival,
sì,
perché 44 film, 25 prime italiane, una prima mondiale. Ci teniamo a portare anche delle primizie, delle novità, come sempre. Quindi, come sempre, una, una main competition di 10 film che vengono dai tre continenti. Alcuni, dicevo, proprio primissime, nel senso che arrivano proprio dalla Berlinale del 2025, quindi ne cito alcuni, tipo Yunnan del regista Amir Fakhr Eldin, un'attesa opera seconda di un regista che era stato alle giornate degli autori nel 2021 con The Stranger, un bellissimo film, una riflessione sull'esilio e la crisi esistenziale di uno scrittore arabo costretto a lasciare il suo paese, con una meravigliosa interpretazione di Anna Shigulla che torna sugli schermi, perché bello, nonostante venga dal Golan, il regista ha girato in una isola sperduta del nord della Germania. Poi sempre dalla Berlinale andiamo invece in Sudan, un'opera collettiva di quattro giovani registi accompagnati da un regista inglese, con un film molto spurio come linguaggio, che passa dal documentario alla reenactment, proprio per cercare di ricostruire la realtà perché inizia prima della guerra e poi continua con l'esilio, e quindi ci ricostruisce la vita di cinque personaggi del prima e il dopo la guerra, durante l'esilio. Molto originale anche nella forma, era stato anche al Sundance, quindi è un film di quelli che stanno facendo il giro del mondo. Speriamo di riuscire a far venire almeno uno di questi, perché essendo rifugiato a Nairobi non vi dico cosa stiamo facendo per farlo venire in Italia. Sempre rimanendo sulla Berlinale, quindi queste primizissime, The Settlement, un'opera prima di un regista egiziano, Mohamed Rashad, un dramma intenso, tra l'altro un film che mi ricorda un po' il neorealismo, perché sono due protagonisti attori non professionisti. Poi altri film importanti in prima italiana, come Simone de la Montagna, che ha vinto la Semaine de la Critique a Cannes, di Federico Luis Tacchella, un ottimo film d'esordio, un coming of age molto anomalo di un giovane che cerca il suo equilibrio all'interno di un gruppo di adolescenti disabili, fingendosi, ma a un certo punto non capisci più, cioè dov'è la normalità. È un film veramente challenging.
Poi torna la parte comica.
Torna anche la parte comica, sicuramente, con un bellissimo, si parlava di film di Cina, di arti marziali. Qui non siamo nelle arti marziali, ma abbiamo fuori concorso un film in collaborazione col Confucio e anche con il Far East, ci tengo a dirlo perché è un bellissimo festival con cui collaboriamo,
certo,
sempre.
Udine.
Clash, un film della nostra sezione Tutti Ridero, che vi farà veramente divertire, perché immaginate una squadra di football americano cinese di amatoriale che riesce però, tra buddy movie e sport movie, a vincere un campionato.
Che poi credo, almeno è abbastanza raro vedere dei film comici cinesi, cioè spesso sono, abbiamo parlato di Breaking Ice, un film bellissimo, ma sono sempre molto seri, anche molto drammatici.
C'è tutta una enorme produzione ovviamente in Cina di cinema comico, poi bisogna vedere se arriva
certo.
Ad esempio, noi che abbiamo un festival molto improntato su un cinema autoriale, magari un po' meno di genere,
è più pop, è
un tipo di cinema che si trova spesso ad esempio al Far East invece che di Udine, che ha un orientamento invece molto più sul genere,
certo.
E lì si ride tanto, ma non che da noi non si rida, ad esempio
avete una sezione apposta.
No, ma ti dico, ad esempio la Palestina, parlando di un argomento su cui c'è poco da ridere, però è molto presente nel festival quest'anno, ma come spesso i palestinesi affrontano con una grande ironia e a volte anche con humor la situazione drammatica che stanno vivendo. Ad esempio avremo anche la presenza di Rashid Masharawi, che è un pioniere del cinema palestinese, col suo ultimo film Passing Dreams, che è una commedia in fondo, no? Un dramma comico, molto un on the road di un ragazzino che finisce per girare per Israele, un ragazzino che viene dai territori della Palestina e che cerca il suo piccione viaggiatore, incontrando ovviamente, girando appunto per quelle zone, tutte le difficoltà. Il film ovviamente è stato girato prima della guerra, ecco, invece sulla guerra, From Ground Zero,
finalmente.
A Milano,
finalmente, che è stato visto a Torino,
sì,
per caso, perché è stato un fuori programma. programma e poi non ha avuto distribuzione.
Sì, questa opera collettiva di 22 giovani che l'anno scorso, proprio un instant movie, hanno girato sotto le bombe, e anche lì con una varietà incredibile di linguaggi, ma ci riportano veramente i suoni, insomma, la situazione e soprattutto la resilienza, la resistenza e la creatività.
Sì, è uno di quei film che è meglio vedere subito perché non si sa poi dove finiranno, però nel frattempo intanto li avete presi. Invece, sì, di quelli che avranno una distribuzione, c'è La Cossina che verrà, sì, poi distribuito a metà aprile, se non sbaglio.
Sì, sì, da con Teodora Film. La Cossina è il film nostro di apertura da Prada di Alonso Ruiz Palacios, che è uno, diciamo, dei talenti oggi del cinema messicano. Ha già vinto con altri film a Berlino 2 Orsi, e noi lo presentiamo appunto in anteprima. È il suo primo film girato a New York. Andiamo nelle cucine frenetiche di un ristorante nel pieno cuore di Manhattan, con tra
pieno
l'altro
di immigrati messicani,
pieno di immigrati
messicani,
e ne succedono in tutti i colori. Tra l'altro c'è questo attore feticcio di Ruiz Palacios, Raúl Briones, che si innamora di una cameriera che è niente meno che Rooney Mara, che vi ricorderete nel Diavolo Veste Prada e anche nella meravigliosa
Carol,
interpretazione di Carol.
Sì, bravissima. Alessandra, io ti ringrazio tantissimo. Ricordiamo il sito
fescal.org. C'è programma e anche catalogo quest'anno, udite, scaricabile.
Ecco, perfetto. Quindi dal 21 di marzo
al 30.
Grazie Alessandra. Ciao.
Job, they are not up for this kind of leadership of boxers, job. Why don't they fight themselves every day? Instead, they never beat themselves, so they throw shit.
Era Alessandra Speciale, direttrice artistica della 34esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina, che comincia domani, in apertura proprio domani, l'anteprima del film La Cucina di Alonso Ruiz Palacio al Cinema Godard, Fondazione Prada. Get in problem. Think Africa, brano insomma di qualche anno fa di Sean Cooty, insomma discendente d'arte e soprattutto un esponente importante dell'afrobeat contemporaneo che noi dedichiamo alla edizione, la nuova, la 2025 del Festival del Cinema Africano d'Asia e di America Latina, che prende il via proprio domani, come vi abbiamo raccontato. Adesso parliamo di un'altra iniziativa che per fortuna continua da anni. Riprendono le prove aperte della Filarmonica della Scala, tutte come sempre destinate ad andare a beneficio di associazioni, in particolare di associazioni che favoriscano la formazione, il reintegro scolastico. Adesso poi entreremo in dettaglio con la nostra prossima ospite. Intanto vi dico che la prossima prova aperta, la prima di questa 14ª stagione, si terrà domenica 23 marzo alle 19.30. A dirigere l'orchestra sarà Daniele Gatti, con la partecipazione di Frank Peter Zimmermann al violino, e che il ricavato della serata sosterrà il progetto Con la scuola oltre la scuola dell'associazione Angela Giorgetti, per ampliare l'attività di mentoring scolastico e orientamento e i laboratori sul metodo di studio e avviare inoltre l'iniziativa di un coro con il supporto di un'orchestra amatoriale e di un maestro di canto. E allora per sapere l'attività di questa associazione, lo facciamo sempre, noi ci colleghiamo con i rappresentanti di ogni associazione delle prove aperte della Scala. Per parlare ancora delle attività dell'associazione Angela Giorgetti siamo collegati con Claudia Criscione, a cui diamo il benvenuto, che è la coordinatrice. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie di essere con noi. Allora, impariamo a conoscere meglio l'associazione Angela Giorgetti. Quando è stata fondata? Magari anche una parola sull'intitolazione e sulle vostre attività durante tutto l'anno.
Grazie mille. L'associazione Angela Giorgetti è un'associazione che opera dal 1989 sul territorio milanese, in particolare sui territori del municipio 4 e municipio 5. Ha all'attivo in questo momento 7 doposcuola, uno in zona municipio 4 e gli altri municipio 5. È un'attività che facciamo appunto da tantissimi anni, privilegiando sempre, diciamo, questo rapporto uno a uno tra volontario e ragazzo. Gli abbinamenti vengono fatti sempre all'inizio dell'anno, sempre in grande collaborazione con la scuola, poiché i nostri dopo scuola sono proprio all'interno delle scuole stesse, tranne uno che 2 anni fa abbiamo aperto al di fuori in collaborazione con la società Heinz, che ci ha gentilmente dato in maniera gratuita i suoi spazi, e quindi possiamo accogliere anche lì dei ragazzi che in particolare frequentano l'oratorio del Gentilino, sempre in zona municipio 5 legata alla chiesa di San Gottardo. Quindi, come vi dicevo, questa è l'attività nostra principale. Il fatto però di avere questi contatti così uno a uno con i ragazzi ci permette poi di avere anche dei contatti molto stretti con le famiglie. Per noi le famiglie, che appunto in genere i ragazzi che seguiamo hanno dei problemi che possono essere solamente di lingua, perché sono ragazzi stranieri e che devono meglio inserirsi nel contesto cittadino appunto milanese del territorio, piuttosto che invece ragazzi che hanno problemi di apprendimento. Ma ormai, diciamo, dopo tanti anni abbiamo imparato a gestire queste situazioni e soprattutto ad aiutare le famiglie anche su questi aspetti, E devo dire che la soddisfazione più grande che abbiamo tutti gli anni è proprio questo riconoscimento da parte delle famiglie, quello che veramente ci gratifica su questo lavoro. A parte le scuole, chiaramente gli insegnanti che evidentemente sono sempre grati per questa opera, però la vera gratificazione viene dalle famiglie.
Claudia Criscione, stiamo parlando dell'associazione Angela Giorgetti, lo ricordo ad ascoltatrici e ascoltatori che sarà l'associazione presa in considerazione beneficiaria della prova aperta della Filarmonica della Scala che si terrà domenica prossima, ma vorrei soffermarmi ancora sul fatto che voi siete nati da tempo, dal 1989, per iniziativa di un gruppo di amici, di familiari, di un insegnante importante.
Certo, perfetto, è vero. Infatti questa l'associazione è nata dopo un evento tragico, purtroppo, che era successo appunto alla professoressa Angela Giorgetti, che appunto ebbe un incidente in montagna insieme al marito e purtroppo, insomma, ancora giovane.
È mancata. E quindi esatto, si è pensato di dare continuità a un'attività che lei già faceva.
Diciamo che le sue amiche, altre professoresse che già avevano in mente di costituire un'associazione per l'aiuto scolastico dei ragazzi e in particolare proprio nella zona del municipio 4, nella scuola IC Marcello Candia, che è quella che appunto che è dove abbiamo anche la sede legale. E quindi queste professoresse decisero poi di fare comunque questa iniziativa e di intitolarla proprio alla professoressa scomparsa. E quindi da allora c'è stato poi anche sempre un grande contributo da parte della famiglia di Angela Giorgetti, che ancora oggi, diciamo, i suoi familiari sono soci dell'associazione, partecipano alle nostre iniziative e ci sono sempre stati molto vicini in tutti i modi, anche economicamente, insomma, con donazioni, eccetera.
Sì, dunque, un'associazione che, come dicevamo, ha tra le sue caratteristiche caratterizzanti, che è una caratteristica caratterizzi effettivamente, è un po' una tautologia, chiedo scusa, insomma, fra le sue particolarità, come ci diceva insomma Claudia Criscione, il fatto che agisce internamente alle scuole in cui opera e il fatto che personalizza gli interventi rispetto ai singoli studenti, ai ragazzi e alle ragazze. Ma un altro elemento che speriamo prenda forma anche grazie all'aiuto delle prove aperte è la formazione del coro. Perché avete deciso di formare un coro?
Guardi, perché era già un'idea che avevamo avevamo soprattutto all'interno del plesso del Barozzi e della scuola media Confalonieri qui in zona Bocconi, anche grazie, diciamo, a un'idea di un professore di musica che è poi, diciamo, titolare di questa orchestra amatoriale che ci affiancherà, che si chiama Milarte. E quando fummo chiamati, con grande nostra sorpresa, da Aragorn, l'organizzatrice di questa bellissima iniziativa delle prove aperte, mi venne subito in mente di avviare, proprio pensando alla Filarmonica della Scala e quindi a questo mondo musicale, di formare un coro. Infatti l'abbiamo fatto, adesso abbiamo iniziato già le prove con questo coro, abbiamo già una trentina di ragazzi, ma arriveremo quasi sicuramente a 40, quindi un buon numero. Abbiamo ingaggiato una bravissima maestra di canto che lavora anche per il coro delle voci bianche del Teatro alla Scala e quindi con lei stiamo portando avanti questa cosa con grande soddisfazione, devo dire, di ragazzi che mai si sono avvicinati né al canto e tantomeno alla musica classica. Quindi crediamo veramente di fare una cosa molto bella e molto utile, e già da questi primi incontri che abbiamo fatto abbiamo visto un cambiamento nei ragazzi proprio in questa insomma nell'accettare, no, di cantare e di avvicinarsi appunto a questo nuovissimo mondo. Per questi ragazzi era inesistente, così come inesistente il poter andare alla Scala. Noi porteremo appunto 30 ragazzi con i loro con un accompagnatore proprio la sera di domenica 23, insieme a noi. Tutti i biglietti li abbiamo, diciamo, dedicati proprio ai ragazzi e alle loro famiglie, che sono stati veramente, hanno accolto veramente con entusiasmo questa iniziativa.
Perfetto, allora grazie ancora a Claudia Criscione e a tutti coloro che, tra l'altro a titolo volontario, lavorano per l'associazione Angela Giorgetti, a cui, lo ricordo, andrà il ricavato della prossima prova aperta dell'Orchestra Filarmonica della Scala, che si terrà domenica 23 e che vede appunto il maestro Gatti sul podio, Frank Peter Zimmermann al violino, come sempre un programma importante, e poi assistere a una prova di una grande orchestra è sempre molto interessante, proprio anche per la modalità con cui si svolge una prova. Grazie davvero, a risentirci, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, grazie di averci chiamato, grazie, arrivederci.
A presto.
Please wash up the puzzle pieces of high school dioramas. Gifts for your nephew's birthday bring up scenes of childhood drama. Magic eye clicks into focus. It's something you'd give your right eye to.
Siamo arrivati alla fine della prima parte con i Car Seat Headrest, questa Gethsemane, alla pausa pubblicitaria che c'è sempre dopo la prima parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ritorna fra poco con la seconda parte, ancora tanti ospiti.
Was it hard to stay? Was it cold this year? just want your arms to bring me closer. There is no point testing. Some home on all your focus. All sensation. Don't let them in. Let go, hold that vision. Hung up, I'm headed for your condemnation. Wait up, I'm headed for your complications. Your limitations. What's this?
Bentornate, bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte. È in corso la presentazione di molti degli ospiti di Book Pride 2025, che si terrà a Milano al Superstudio Più di Moncucco proprio nei prossimi giorni, a partire da domani. Alcuni li abbiamo già intervistati. Oggi siamo insomma felici di dare il benvenuto a una scrittrice che presenterà proprio a Book Pride tutti i nostri segreti. Fatma Aydemir, la sua famiglia è di origine curda turca. Fatma è tedesca, vive in Germania e questo libro è stato un modo anche per raccontare, in italiano nella traduzione di Teresa Ciuffoletti, una storia familiare e naturalmente anche i segreti di una famiglia che ha una vicenda particolare. Hussein ha realizzato il suo sogno e dopo 30 anni di lavoro nelle fabbriche tedesche si è comprato un appartamento a Istanbul per farvi ritorno con sua moglie. La casa è praticamente pronta, lui la percorre immaginando la sua nuova vita, ma ha un malore e muore. Nei giorni successivi la famiglia, la moglie e i figli ritornano in Turchia per il funerale e c'è insomma un atteggiamento diverso rispetto all'esistenza da parte dei quattro figli. C'è chi è più ribelle, c'è chi è più osservante. C'è chi appunto ha, quasi tutti hanno dei segreti, ma in particolare è proprio Hussein che si scoprirà insieme a sua moglie ha custodito un segreto per un'intera vita. Der Spiegel ha incluso questo libro nei 100 libri tedeschi più importanti degli ultimi 100 anni, in Italia edito da Fazzi Editore, e ringraziandola per la pazienza do il benvenuto a Fatma Aydemir. Guten Tag Fatma, danke für die Geduld.
Hallo, ich freue mich sehr da zu sein.
Okay, Sie haben verstanden, dass tutti i nostri segreti ist das italienische Titel von ihrem Buch, aber ich wollte fragen, wann haben Sie sich entscheiden, diese Geschichte zu erzählen? Quando ha deciso che era il momento per raccontare questa storia?
Ich habe mich entschieden, also es ist immer so ein bisschen schwierig, ich entscheide nicht unbedingt eine Geschichte zu erzählen, Entschuldigung. Es ist mehr so, dass ich setze mich hin und suche nach Figuren tatsächlich. Ja. Also ich fange immer mit Figuren an und die Figur, die mir interessant genug erscheint, dass ich mich 30 Jahre mit ihr auseinandersetzen möchte, bei der bleibe ich dann auch. Also das war in meinem Fall 15 und das war, würde ich sagen, so 5 Jahre bevor das Buch erschienen ist, hatte ich irgendwann die Idee zu Hüseyin, habe mit ihm angefangen und habe gemerkt, das ist die Figur, mit der ich mich beschäftigen möchte.
Allora, io non prendo una decisione per scrivere un libro, non sono tanto brava a farlo, in realtà, come dire, mi siedo e immagino delle figure, delle immagini, cosa che mi è sempre accaduta nel corso di tutta la mia esistenza. Circa 5 anni prima che il libro fosse completato, mi sono apparse quelle immagini e quelle figure che mi hanno convinto che era il caso di scriverlo, e quindi definirei così l'ispirazione di questo libro. Noch eine Frage, die sehr typisch und auch ein bisschen banal ist. Das heißt, wie viel von Ihrer Familie und wie viel ist es autobiografisch? Das muss man immer fragen. Ich weiß, dass es ein bisschen dumm ist, aber wir sind irgendwie wollen wir das wissen. Vogliamo sapere quanto c'è di autobiografico.
Ich finde die Frage interessant, weil ich meine, ich stelle mir die natürlich auch, wenn ich Bücher lese, ob ich möchte oder nicht. Ich frage mich immer, wie autobiografisch ist das Buch von diesem Autor? Und ich muss sagen, es ist eine fiktionale Geschichte. Das heißt, es ist nicht sozusagen, es ist kein autobiografisches Buch. Ich habe alles sozusagen konstruiert, aber alles, was ich konstruiere und erfinde, kommt natürlich aus meiner eigenen Erfahrung. Das heißt, da sind auf jeden Fall Parallelen. Hüseyin ist irgendwie ähnelt meinem Großvater zum Beispiel. Es gibt Figuren, die ähneln verschiedenen Menschen in meinem Leben. Die Ähnlichkeiten sind da, aber keine von denen ist sozusagen eins zu eins aus dem Leben. Genau, das ist sozusagen, mir ist wichtig, eine Geschichte zu erzählen, die wahr sein könnte.
Yeah. So. Allora, sì, devo dire che in realtà la domanda mi interessa, perché anch'io mi pongo spesso l'interrogativo quando leggo un libro quanto di autobiografico c'è a proposito del suo autore. Allora, la risposta è: Tutti i nostri segreti è un libro di fiction, quindi non è ispirato alla mia autobiografia, ma certamente personaggi, accadimenti e situazioni sono ispirati alla mia reale esperienza. Ci sono dei paralleli, ci sono molte cose che sono ispirate alla figura di mio nonno naturalmente ci sono delle somiglianze con la vera vita. Per me era fondamentale che il libro avesse una verosimiglianza, quindi diciamo che per me era importante in questo caso e in generale quando scrivo che la mia storia abbia la chance di essere di poter essere realmente accaduta, quindi di essere autenticamente verosimile. Die Familiengeschichten sind immer interessant, das wissen wir auch in Italien, wir haben und in viele andere Länder. Und wie immer, was nicht gesagt wird, ist mehr interessant für einen Leser, als was gesagt ist in einer Familie. Können wir in einer Synthese erzählen, wer eigentlich hat weniger gesagt in dieser Familie? Ich übersetze meine Frage. Ho chiesto, come sempre, nei grandi romanzi familiari di fiction, ne abbiamo tanti anche in Italia e in Europa, il racconto di ciò che non è stato detto è più interessante di ciò che invece è stato detto. E allora le ho chiesto, possiamo sintetizzare fra i molti personaggi, i figli, la madre, il padre e tutto il resto del contesto familiare, chi è che ha detto di meno? Chi ha più segreti? Who has more secrets? I say it in English because it's clearer.
Ich würde sagen, dass die Eltern in der Familie gehören auf jeden Fall zu einer Generation, die generell eher verschwiegen ist. die weniger über Sorgen und Probleme spricht, über Traumata auch spricht. Und in dieser Geschichte ist es ja auch so, dass sie irgendwann auch aufhören, ihre Muttersprache zu sprechen. Über ihre kurdische Identität erzählen sie ihren Kindern auch nicht. Das hat natürlich auch politische Gründe. Aber ich würde sagen, die Eltern schweigen mehr, also erzählen weniger. Aber das wirkt sich natürlich auch auf die Kinder aus, denn wir lernen ja von unseren Eltern. Und es etabliert sich ja dadurch auch eine, ich will sagen, Gesprächskultur, aber das ist ja dann eher eine Kultur des Schweigens. Und so hat das zur Folge, dass natürlich auch die Kinder versuchen, Dinge, die ihre Eltern verletzen könnten, die ihre Eltern wütend machen könnten, mit denen sie nicht umgehen können, die ihren Eltern zu verschweigen, um ihnen sozusagen dadurch Probleme zu ersparen.
Sí. Das ist sehr interessant. Auch die Geschichte und die Aspekte von der Sprache eigentlich sind sehr interessant im Buch. Dicevo, la vecchia generazione, la generazione degli anziani, ovviamente anche per una questione culturale, è molto più chiusa, abituata anche a tacere sui traumi subiti, a non parlarne, anche perché talvolta il detto viene detto nella lingua madre, che in questo caso è il turco curdo, che quindi ha anche, come dire, un significato politico, un valore politico. E quindi sicuramente loro sono quelli che parlano meno anche dei segreti di famiglia, ma noi impariamo dai nostri genitori, e quindi anche le generazioni successive in qualche modo hanno ereditato questa cultura del risparmiare determinati argomenti o determinate conversazioni, del risparmiarsele l'un l'altro. In particolare hanno capito che certe cose feriscono i sentimenti anche dei genitori, e quindi in qualche modo sono allenati a evitare di ferirli in questa maniera. Sie haben das Argument von Sprache schon ein bisschen erzählt. Das ist auch politisch. Ich habe zwei Fragen, die nicht unbedingt mit dem Buch zu tun haben. Das heißt, wie sehen Sie Europa am Moment? So viel ist geschehen und so viel ist passiert auch in Deutschland. Politischerweise meine ich.
Ach so. Ich glaube, also die Entwicklungen sind natürlich nicht gut, und ich habe das Gefühl, es geht, also ich meine, das ist ja nicht nur auf Europa bezogen, auch das, was gerade in den USA vor sich geht, diese sehr, ich will gar nicht mehr konservativ sagen, eigentlich faschistische Regierung, die da so beispielhaft zeigt, wie schnell Demokratie irgendwie abgebaut werden kann, ist natürlich ein Beispiel, dem auch andere Staaten folgen werden, auch in Europa. Ich sehe die Entwicklung sehr kritisch. Gleichzeitig möchte ich aber auch nicht die Hoffnung verlieren in eine, wie soll ich sagen, erstarkende Zivilgesellschaft, in Vereinigungen, die versuchen, die Demokratie sich dafür einzusetzen, sich für Menschenrechte einzusetzen. Und ich glaube sozusagen, dass wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall die normale Bevölkerung, wir werden beobachten, wie die Bevölkerung sich immer mehr politisch engagieren wird und versuchen wird, dem Ganzen Einhalt zu gebieten.
Das heißt, junge Leute werden sich mit Politik mehr befassen.
Genau. Ja, das ist schön. Also junge Leute, nicht nur junge Leute, auch, also sozusagen, aber auch vor allem. In Deutschland sehen wir auf jeden Fall, dass es die jüngeren Leute sind, unter 27, die sich viel mehr mit politischen Themen befassen, die viel mehr auch sozusagen mit dem Demokratiebegriff und mit der Idee von Menschenrechten sich befassen und sich da mehr engagieren und organisieren. Und ich glaube, dass diesen Effekt werden wir in den nächsten 10 Jahren sehr stark sehen, und darauf setzen wir noch.
Sehr interessant. Ho fatto una domanda che esula dal libro. Qual è la sua riflessione sull'Europa dopo tutto quello che è successo proprio in tempi recenti, e in particolare in Germania? Allora, chiaramente mi ha risposto: non credo che gli ultimi sviluppi politici, anche nel mio paese, la Germania, non siano positivi, alla luce anche di ciò che è successo negli Stati Uniti, dove l'insediarsi di un governo così conservatore come quello che vediamo ci dimostra quanto in fretta si possa demolire una democrazia. Però al di là degli aspetti critici, io non voglio perdere la speranza, soprattutto nelle nostre società, che ciò che sta accadendo determini da parte della società in generale un maggiore impegno in ambito politico, proprio per proteggere tutta una serie di elementi democratici. Quindi negli anni prossimi io mi aspetto, e io poi ho chiesto da parte dei giovani, e lei mi ha risposto da parte dei giovani, ma non solo, che ci sia un maggiore impegno politico, sociale, di difesa delle idee e anche di realizzazione di determinati ideali da parte dei cittadini, delle persone. In particolare è un fenomeno che io personalmente ritengo stia già avvenendo per le persone sotto i 25 anni in Germania. Die letzte Frage ist über Türkei. Sie haben sicher die News gehört vom Bürgermeister aus Istanbul, der eigentlich gegen der einige Politiker, der gegen Erdogan war. Er ist jetzt im Gefängnis. Was denken Sie?
Ich denke, das ist nur eine weitere Eskalationsstufe von der Entwicklung in der Türkei, die wir ja schon seit vielen Jahren sehen. Und es ist, wie soll ich sagen, es ist schockierend und gleichzeitig ist es nicht überraschend, weil in diesem Land wirklich seit 10 Jahren, also ne, es ist ein Bürgermeister, deswegen sehen wir jetzt weit eher hin, aber es gibt keine freie Presse mehr. Die kurdische Bevölkerung wird entmachtet und unterdrückt seit 10 Jahren und es ist schrecklich und gleichzeitig setze ich auch dort, muss ich sagen, meine Hoffnung auf eine jüngere Generation, die hoffentlich in dem Moment, wo ein Politikwechsel stattfinden kann, sich auf jeden Fall in die entgegengesetzte Richtung entwickeln wird, nämlich auch Demokratie setzen wird und nicht mehr so leichtfertig wie die Elterngeneration, die ja auch sozusagen, da ist ja auch ein Wählervertrauen in Erdogan immer noch da. Ich hoffe, das wird sich in den nächsten 10 Jahren aus der Bevölkerung heraus einfach verändern.
Ja. Ovviamente penso che si sia trattato di un'escalation di qualche cosa, che di un fenomeno che in realtà va avanti da molto tempo, da molti anni, almeno una decina se non di più. È scioccante, ma non è una sorpresa, purtroppo, anche perché, come sappiamo, il sindaco di Istanbul ha sempre in qualche modo difeso e sostenuto anche i diritti e la causa dei curdi. Trovo che sia terribile, però anche qui non posso che esprimere una speranza nei confronti della nuova generazione, che possa dimostrare con un maggiore impegno politico, per il quale si richiede evidentemente del coraggio, la possibilità di contrastare con idee democratiche ciò che sta accadendo in questo momento, al contrario della vecchia generazione, che in qualche modo è quella che determina il maggiore sostegno tuttora presente al governo Erdogan. Vielen Dank nochmals für alles und herzlich willkommen in Italien.
Vielen Dank, ich freue mich sehr drauf. Danke für das Gespräch.
Ja, das haben wir geschafft auf Deutsch, ne?
Okay. Ja, war perfekt. Hat doch gut geklappt.
Okay, bis bald und auf Wiedersehen.
Bis bald, danke schön, bis bald.
Allora, ringraziamo Fatma Aydemir, lo ricordo che sarà tra gli ospiti di Book Pride, poi vi ricorderò i dettagli del suo incontro con il libro Tutti i nostri segreti, la storia di una intera famiglia e di tutti i non detti di questa famiglia tra la comunità turco-curda e la Germania, il principale paese di emigrazione.
microphone que dice Estambul ya no es la de antes, es una ciudad chévere y pa'cha pa'lante, llena de gente linda y de comerciantes. Cuando yo estoy en Estambul yo no lo puedo evitar, me siento tan chévere que no quiero regresar a mi ciudad, porque me gusta aquí vacilar con toda esta gente linda, con toda esta gente chévere que llevo aquí, aquí en mi corazón, y lo grito con emoción, me sale desde el corazón que en Estambul yo me quedo, en Estambul yo no me quedo, me
Vi ricordo allora che Fatma Aydemir, che è stata ai nostri microfoni un attimo fa, tedesca ma di famiglia di origine turco-curda, con il suo libro Tutti i nostri segreti, edito da Fazzi Editore, sarà in conversazione con Antonella Lattanzi a Book Pride 2025, domenica 23 marzo alle ore 18 in sala Ottawa al Super Studio Plus di più, non so, insomma, si può dire in tutti e due i modi, a Moncucco. Andate sul sito o di Fazzi Editore o di Book Pride e trovate tutti i dettagli dell'incontro. Ma adesso è il momento della nostra rubrica di lirica a cura di Giovanni Chiodi. Cecilia, ti devo sfumare per dare spazio a Giovanni Chiodi. Ciao, perché oggi siamo andati un po' lunghi, Giovanni, scusaci. Eccoci.
Ma mi rifarò la prossima settimana. Senti, andiamo a Firenze perché, come vi dicevo la volta scorsa, questo è un periodo in cui abbondano le messe in scena della Norma di Bellini. Per la verità, la Norma è sempre stata molto rappresentata nei teatri grandi, nei teatri piccoli, nei teatri maggiori e nei teatri minori, fanno eccezione il Teatro alla Scala e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, dove manca da più di 45 anni. Quindi sorvoliamo sulle ragioni di questa assenza e badiamo al sodo, cioè al gran ritorno sulle scene, prima di tutto del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con una nuova produzione diretta da Michele Spotti, regia di Andrea De Rosa, protagonista Jessica Prata. Dunque, l'ho vista, Ira, per la radio, in extremis, in maniera piuttosto rocambolesca, perché la recita di venerdì è saltata a causa piena dell'Arno, come sapete.
Già.
È stata generosamente recuperata martedì. Ecco, poche recite purtroppo, solo 4, troppo poche, e concentrate nello spazio di una settimana. Però ve ne parlo perché è stata veramente, secondo me, una rappresentazione, un'operazione, direi, di grande interesse e di grande livello. A cominciare, direi, dalla protagonista, che è sempre un problema. In questo caso Jessica Prata, molto attesa al suo debutto italiano in un ruolo al quale si preparava musicalmente da molti anni e si è sentito, infatti ha cantato molto bene, una Norma molto ben cantata, perfettamente in linea con i suoi mezzi vocali, scelta intelligentissima, e soprattutto una Norma squisitamente bel cantista. Segnalo solo alcune delle tantissime cose che mi hanno favorevolmente colpito. Intanto la più importante di tutti, forse, la scelta di cantare Castadiva e i duetti più acuti, cioè in sol maggiore, la tessitura originale, che è una cosa che rarissimamente si fa, ovviamente perché ti porta in zona più acuta. Poi l'uso proprio di tantissimi piani e di tantissime mezze voci, il che dà una tinta più intimista e introspettiva, che è di grande effetto soprattutto a teatro. E poi la capacità ovviamente di usare tantissime variazioni, i sovraccuti ovviamente, che ce le ha praticamente in tasca, ma soprattutto direi, per non far torto a questa creazione, direi la messa a fuoco del personaggio, in cui nella sua visione di Norma prevale una cosa che a me piace molto, cioè la femminilità, l'umanità, la fragilità. Cioè c'è proprio tutto in questo personaggio complesso, che a tratti è addirittura stato reso in maniera commovente, quindi grandissima. Stavolta devo ammettere, Ira, poi, che la regia di Andrea De Rosa, che come sapete a me non piace normalmente, offre dei motivi di interesse, perché lui ha mostrato tutte e due le facce piace di norma, cioè quella rituale e quella familiare. Soprattutto la seconda mi è piaciuta di più, la rilettura più interessante, perché Norma vive in un bunker sotterraneo sotto l'area sacra e qui si consuma, cioè vediamo, una tragedia borghese familiare. Ci sono i lettini a castello dei due figli, no, di Norma e Pollione, onnipresente. Poi Norma addirittura ha conservato tutte le lettere che si immagina Pollione le abbia scritto, e lo stesso Pollione viene a visitare i suoi figli assiduamente. Quindi i tradizionalisti sono rimasti turbati, i modernisti come me invece favorevolmente colpiti da questa regia, che assomiglia, devo dire, molto a quella di Barkatov, che è in scena tuttora a Vienna.
Sì.
Si aggiunga che il resto del cast è stato molto buono. So già che mi dirai che non c'è molto tempo,
no,
quindi dico soltanto che Michele Spotti è diretto molto bene, senza rivoluzioni ma con delle idee molto originali. Però almeno menziono Maria Laura Jacobelli, sono a Norma con i due soprani ed è stata dal Gisa, e il Pollione di Mert Sungu e l'ottimo Riccardo Zanellato, per non parlare di coro e di orchestra. Ora,
bene,
la prossima volta vi parlo anche della Tosca La Scala, che ovviamente,
certo,
ho visto, però sta in scena fino al 4 aprile, quindi abbiamo
il tempo di tornare a parlarne.
Assolutamente.
Grazie a Giovanni Chiodi.
Ultimissima.
Vai.
In scena all'Opera di Roma fino a mercoledì 26, finalmente Il Grande Barocco, nuova produzione del Cine di Handel con Mariangela Sicilia, Carlo Vittoli, diretta da Rinaldo Alessandrini, e questa la vado a vedere, quindi ne parlerò insieme.
Importante quella, sì, infatti l'avevo notata anch'io. Grazie Giovanni Chiodi, a risentirci.
Grazie.
Ciao. E noi diamo la linea alle notizie di Radio Popolare. A domani.